Buongiorno a tutti, sono Luisa Manfroi, faccio parte dell'associazione Dolomiti Concept Lab diretta da Giorgio Di Egidio e con sede a Taibong Agordino. Sono insegnante, giornalista pubblicista e curo la parte informatica dell'Istituto Comprensivo di Cencenighe. Nelle scorse puntate ho parlato degli schermi che sempre più ci circondano. Nella seconda mi sono soffermata sui dati relativi alle connessioni internet, mettendo in risalto il fatto che ci sia un continuo aumento delle connessioni. In pratica viviamo in un mondo sempre più collegato. Ormai la forma primaria di comprensione della realtà si dice che sia visuale e non più testuale come invece lo è stato per secoli. Si può dire proprio che in ogni momento della giornata abbiamo a che fare con le immagini, siano esse quelle della televisione, siano esse quelle dei display presenti negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ma anche quelle degli smartphone e dei tablet in forma di icona. Una volta non era così. Una volta c'erano i libri e i testi in essi contenuti come punto di riferimento, da quando la stampa, inventata intorno al 1500, ha rivoluzionato proprio il modo di scrivere e di pubblicare. In questa puntata introduco l'argomento della sicurezza in rete, con particolare riferimento ai minori, e premetto che è diffusa l'espressione dei nativi digitali per indicare proprio i minori che sono circondati da quelle che consideriamo le nuove tecnologie, internet in testa. Storicamente l'espressione nativi digitali è stata coniata da Mark Prenskin nel 2001 e poi è stata introdotta da Paolo Ferri, che è docente universitario di Milano ed è autore proprio del libro I nativi digitali, un docente che ho avuto modo di seguirlo in alcuni corsi. Questa espressione, onestamente, occorre precisare che è ormai vecchia, abusata, inflazionata, potete utilizzare tutti gli aggettivi del caso. Il termine più corretto e più recente che sta prendendo piede è quello di Internet Generation o e-Generation. Una cosa che non avevo detto le altre volte è che la tecnologia, e dico forse una cosa scontata, ha modificato la comunicazione interpersonale e la comunicazione di massa. Se una volta, e anche adesso, perché guai se non fosse così, ci si incontrava, si scambiavano quattro chiacchiere, questa parte, che fortunatamente esiste ed è predominante, è stata in parte sostituita dai social. Facebook è un esempio. Ed è attraverso i social che si cercano nuovi legami, proprio attraverso la rete. Quindi non si socializza più in maniera spontanea, o si socializza meno, che è più giusto dire in maniera spontanea, e si socializza anche attraverso i social, nel bene e nel male. Anche qui bisogna essere critici, dire le cose positive e negative di tutto questo, che no che sia da demonizzare l'uso dei social, assolutamente, ma come dicevo, è giusto che ci sia un equilibrio corretto in tutto. E dal momento che noi siamo immersi, non possiamo negare che la tecnologia digitale è parte integrante anche della vita dei nostri figli, dei bambini, dei ragazzi che abbiamo a scuola. Non si può negare che ci sia anche un uso sconsiderato talvolta, e i media sono i principali responsabili. E sono quelli che contribuiscono al cambiamento e incidono molto di più di quanto si immagini. Basti pensare alla pubblicità stessa. Molto poi influisce, è il caso di dirlo, per i ragazzi l'emulazione, il fatto, non so, se un ragazzo, un compagno di scuola ha un nuovo dispositivo, un nuovo smartphone, è evidente che anche questo porterà il ragazzo a fare un acquisto simile. E questa è la famosa moda. Tutto questo è contenuto in Generazione Tech, un libro edito da Giunti e l'autore è Caterina Cangià. Sapete che in ogni puntata mi piace consigliare un testo, un libro, una ricerca. Un altro testo è Sicuri in Rete, pubblicato qualche anno fa da Oepli e offre molti altri spunti. Si dice che oggi internet sia divenuta una risorsa che non è più, di cui non è più possibile fare a meno. E si pensa anche che tenere lontano i ragazzi da internet equivale a permettere a non formare quegli anticorpi che servono proprio ad affrontare in maniera consapevole il web. Quando faccio i corsi agli studenti, agli alunni dalla quinta della primaria alle classi della scuola secondaria di primo grado, sottopongo a questi studenti un questionario. E la domanda è che cos'è internet? Perché il problema è che molti non sanno, non hanno la conoscenza proprio di cosa sia effettivamente internet. Ho fatto una piccola selezione delle risposte, sono risposte molto varie. Ho segnalato quello che vi propongo, un piccolo campionario, e vedrete che veramente è una cosa significativa e che fa riflettere anche questo. Alcuni studenti hanno detto che internet è un motore di ricerca. Per altri, internet è una rete che serve per fare molte cose utili, non sono specificate quali. Per altri, è un motore di ricerca o un'app. Sentite proprio come la terminologia sia proprio anche entrata nella testa stessa dei ragazzi. Per altri, è un passatempo. Altri danno una definizione più soggettiva di un passatempo un po' noioso. Altri ancora, dicono che internet sia una tecnologia avanzata. Dicevo, sono 5-6 risposte che ho definito le più significative. Il fatto che internet sia un sito la dice lunga. In realtà internet, se vogliamo essere precisi, non è un sito, comunque è una rete che connette più computer tra loro. Non voglio giudicare assolutamente queste risposte perché serviva a me per capire cosa ne pensavano di internet. Per prima cosa bisogna dare ai ragazzi alcune indicazioni, tra le quali la prima è la consapevolezza di cosa sia internet. Pensate che dal libro Sicuri in rete risulta che la situazione attuale del livello di informazione dei genitori è poco incoraggiante, dice l'autore che è Bissolotti e Mauro Ozenda, sono due gli autori. Pensate che oltre la metà dei genitori ammette di non sapere cosa fanno i figli su Facebook. 2/3 degli intervistati, il 65%, dichiara di conoscere bene come il proprio figlio utilizza la TV, mentre la percentuale si riduce decisamente quando si parla di internet, il 52%, del cellulare, smartphone, 46%, e soprattutto dei social network e di Facebook, 41%. Risulta che la televisione sia il mezzo più sorvegliato e proprio probabilmente perché è più semplice da controllare in virtù del fatto che i genitori hanno maggiore familiarità con questo strumento. E il livello di attenzione aumenta nel caso di mamme e genitori laureati e diminuisce decisamente quando i fruitori sono ragazzi da 11 a 13 anni, soprattutto rispetto a cellulare e social network. Un'altra indicazione è la cultura della legalità. I ragazzi non hanno la cognizione di quello che comporta il fatto di scaricare musica e film. È una violazione del diritto d'autore se viene fatta impropriamente e non si pongono il problema e si entra in questo caso nell'illecito. Poi la tutela della privacy stessa, quanto viene scaricato, pubblicato su internet è indelebile e i contenuti, anche in apparenza, se vengono cancellati, restano. Questo lo ribadisco sempre. È quello che dicevo anche l'altra volta, appunto. Internet ha la memoria lunga, si potrebbe dire. E ogni pensiero finisce sulla pubblica piazza ed è visibile a tutti anche dopo molto tempo. Pensate che ci sono gli adolescenti che hanno facilità, sono anche istintivi, molti, non tutti, fortunatamente, e pubblicano delle cose che poi rimangono. Sapete bene, nel bene e nel male, che ci sono dei contenuti molto positivi in internet, ma ci sono dei contenuti poco edificanti. La rete, per la parte negativa, è disseminata di insulti, di foto, di videoclip di ogni tipo, fino ad arrivare alla presa in giro nei confronti di soggetti più deboli e che possono sfociare poi in episodi di cyberbullismo. Come torno a dire, fortunatamente ci sono dei contenuti molto, molto positivi, altri che non lo sono, come in tutte le cose. Ci possono essere caricate anche dagli adolescenti delle foto imbarazzanti che poi faranno il giro della rete e una volta che vengono cancellati, ormai magari sono stati pubblicati e postati da altri e condivisi da altri, tanto da aumentare in maniera esponenziale e portare a conseguenze di cui purtroppo le cronache ci restituiscono dei fatti poco piacevoli. Altra indicazione è quella di non abusare del tempo di utilizzo di internet per evitare fenomeni di dipendenza e usare gli strumenti di protezione durante la navigazione come antivirus e filtri. Ma come sono i genitori di fronte al fatto che i propri figli utilizzino internet? Beh, ci sono dei genitori che sono permissivi, infatti il 21% degli intervistati risulta essere proprio permissiva e considerano giusto che i propri figli si avvicinino alla rete in modo autonomo. Il 26% sono compiaciuti addirittura perché vedono un motivo di orgoglio il fatto che i figli sappiano utilizzare i nuovi media. Per il 35% sono invece ansiosi, sono in assoluto i genitori più preoccupati. Il 18% sono quelli esperti, e questi costituiscono gli interlocutori più efficaci tra figli e media perché conoscono le potenzialità e i rischi, insegnando ai figli come gestire la fruizione. Mi piace sottolineare una cosa detta da Caterina Cangià nel libro Generazione Tech, che l'interrogativo è questo: come educare i bambini e i ragazzi di oggi sempre connessi ai media digitali? Ma a questo interrogativo è difficile dare delle ricette. Perché la difficoltà è proprio quella tante volte di mettersi nei loro panni, ma una cosa importante da fare è proprio quella di ascoltarli con i mezzi tradizionali, di mettersi anche sul loro stesso piano, cercando di venire loro incontro, di non lasciarli a se stessi. Vediamo ora il tema dei videogiochi. I videogiochi fanno bene o fanno male? Anche qui sembra una risposta banale, prevedibile, ma si può solo rispondere che dipende dal tipo di gioco e soprattutto dall'età dei giocatori, che deve essere adeguata. Un conto è lo schema del videogioco, un altro sono i contenuti, magari violenti o diseducativi, introdotti dalle case produttrici che seguono delle logiche del mercato e commerciali. Ma esistono anche dei giochi educativi che nel caso dei bambini possono agevolare l'apprendimento della scrittura, della lettura, del disegno e sviluppare processi cognitivi efficaci. Il videogioco può creare dipendenza, su questo non si può tergiversare, e questo si manifesta col comportamento incontrollato dal punto di vista quantitativo, che può portare a effetti nocivi. Un altro problema è quello della videofissazione, l'esposizione massiccia ai videogame lunga e priva di pause. Pericolo è che questo atteggiamento può portare a delle barriere relazionali e il problema è anche quello di confondere quella che è la realtà virtuale con quella reale. Un rapporto sbagliato, dicono gli esperti, con il videogioco porta il giocatore a aumentare il tempo trascorso online, togliendo tempo e ore alle attività quotidiane, a partire dallo studio, alle attività fisiche, allo sport e ai colloqui, alle relazioni interpersonali, tra i ragazzi. Si possono creare casi di videodipendenza. Scolasticamente, si può dire che è stato rilevato che i ragazzi che spendono molto tempo, parlo di molto tempo, con i videogiochi hanno problemi di attenzione, problemi fisici di sonno, veglia e poi sul piano psicologico difficoltà di relazione, di percezione della realtà, di concentrazione e talvolta sviluppo dell'aggressività, che è mutuata proprio dalla violenza che è trasmessa da alcuni videogiochi. Consiglio qual è? Consiglio è quello di limitare l'uso il più possibile e spetta anche a noi adulti dare il buon esempio. Questo è pacifico. Nella prossima puntata affronterò invece il tema delle chat e anche Facebook. Quindi vedremo di affrontare tutto questo e le implicazioni che tutto questo comporta. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie.